Come ti chiami? Da dove vieni? Che cosa fai quando non stiamo insieme? Perfetti sconosciuti.
La prima domanda parte da te, quindi come ti chiami? Da dove vieni?
Io mi chiamo Teo Chiaravalloti e sono cresciuto a Biasca.
Sei cresciuto a Biasca, però le tue origini non sono di Biasca.
No, i miei genitori sono emigrati, mio padre tanti anni fa, credo intorno ai 50 anni fa, dalla Calabria. E poi ci siamo integrati come tante famiglie e ho fatto poi tutta la trafila, il militare, le scuole. E ho cominciato a fare il mio apprendistato a Bissone, Hotel Lago di Lugano.
Come cuoco?
Come cuoco. E poi ho cominciato a girare un po', sono andato a San Moritz, da San Moritz sono andato a Zurigo, da Zurigo sono ritornato in Ticino a Lugano, da Lugano sono andato ad Ascona, dove poi ho conosciuto mia moglie, e da Ascona sono andato a Shanghai.
Mamma mia.
Da Shanghai sono tornato indietro, sono ritornato a lavorare ad Ascona, sono ritornato a Lugano.
Sì.
Da Lugano a Bellinzona.
No, sì, giusto, a Lugano Villa Sassa, l'ultima tappa, esatto, che stai raccontando, sì. Poi Bellinzona Castelgrande e poi
adesso
ancora Bellinzona, ma in un altro fronte, quello ospedaliero.
Sì.
Un percorso pazzesco. Poi Zurigo non è che eri nella bettolaccia lì e tutti i posti dove sei andato, cioè altissimi livelli di cucina che hanno reso Teo Chiaravalloti uno chef executive pazzesco, un nome che insomma è andato a dare arricchire le stelle che fanno parte della nazionale svizzera dei cuochi, che ha difeso i colori rosso crociati in tanti anni, portando a casa premi nazionali, europei, il mondiale, le olimpiadi, il Bocuse d'Or, che ha dato grande visibilità non soltanto a te come nome, ma insomma a tanti ragazzi che con te hanno lottato per guadagnare questi titoli faticosissimi.
Ci vogliono tanti sacrifici.
Tutta questa storia però io l'ho vissuta da vicino, perché possiamo dire che noi ci conosciamo da quando tu sei piccolo.
Sì,
piccolo,
da
piccolo,
bambini, sì.
Da bambini. Tra l'altro tu non sei l'unico figlio Chiaravalloti, siete in tre fratelli.
Giusto.
Vogliamo raccontare qualcosa di questi fratelli?
Allora, ho mio fratello più grande Antonio, che abita sul lago di Zurigo a Meilen. Ormai lui è oltre 20 anni che si è trasferito. E poi ho mia sorella, che è Francesca, che è tuttora a Biasca.
E lei fa l'estetista.
Lei fa l'estetista, sì. Da quasi un anno anche è diventata mamma.
E tu anche sei papà di
Io sono papà di tre bambini.
Due gemellini di 9 anni.
Sì, Alessio 12 anni e Cristiana Leonardo che hanno 9 anni.
Wow, una vita piena di famiglia, poi insomma
non questa... ci annoiamo.
Non vi annoiate, ma avete un tesoro su tutti, una mamma e un papà meravigliosi, una mamma che è stata forse lei alla base, però ho questa presunzione, magari non è stata lei a trasmetterti la passione per la cucina.
Ma la mamma, anche la nonna.
Anche la nonna.
Sì, anche, e poi ho anche uno zio che comunque è cuoco, quindi diciamo che si è sempre cucinato in famiglia. E io ho sempre questo ricordo che ne vado orgoglioso, che ha 9 anni.
Ce lo racconti, okay, tra un secondo, certo. Lasciamo un po' di suspense. Partiamo da lì, partiamo dalla famiglia, che tante volte nella vita influenza e oltre la crescita di un essere umano fino all'età adulta. Tante volte parliamo ai genitori che sono all'ascolto, perché magari i ragazzi adesso sono a scuola non sentono, ma abbiamo con noi Teo Chiaravalloti, chef. Tante volte l'imprinting familiare lascia davvero dei segni per tutta la vita, non tanto per magari un tentativo di manovrare le tue scelte, ma proprio per le passioni che i tuoi genitori hanno. Se le hanno così profonde, arrivano a te senza sceglierlo.
Ma io avevo 9 anni e ho deciso di fare il cuoco.
Vedi?
E la cosa bella era che guardavo, non so, il sabato da noi a casa mia mamma fa sempre la pizza, e quindi provavo a fare questi impasti che erano durissimi, cioè uscivano dei pezzi di cartone, non della pizza, no? E poi mio padre mi stava dietro, che mi costruiva dei pezzi di legno dove stendere questo impasto, o quando mio zio veniva a cucinare a casa, che lo osservavo, ero curioso di vedere quello che faceva rispettivamente la mamma o la nonna. Quindi sei sempre cucinato, e io ci credo che puoi dare, non dico un'impronta, ma è una cosa che tu riesci a trasmettere ai tuoi figli, no? Se ti piace mangiare, ti piace cucinare è una cosa che riesci a trasmettere in modo naturale, secondo me. Quindi l'educazione, si può dire un po' alimentare, parte già da casa, secondo me.
È vero, ma quando mi parli dello zio, è quello zio?
Lo zio cuoco, sì.
Lo zio cuoco?
Sì.
Come si chiama lo zio cuoco?
Cosmino.
Cosmino. E lui è fratello della mamma.
Fratello della mamma, sì.
La mamma che non ha solo quel fratello lì, ups.
No, ha altri due fratelli, di cui uno è prete.
Lo zio Mimmo.
Esatto, sì.
Lo zio Mimmo che vive nella Svizzera tedesca.
Sì, lui vive a Zugo.
A Zugo.
Sì.
Dunque hai uno zio cuoco, uno zio prete.
Sì.
E l'altro zio cosa fa lui?
Lui adesso praticamente è quasi in pensione.
Ecco,
sì,
va bene,
Franco.
Ok. La mamma che invece fa qualsiasi cosa la fa sempre bene, una mamma che ha sempre questo sorriso meraviglioso, il papà anche, grande generosità anche verso i vicini, infatti avere dei vicini come loro è una meraviglia, perché non solo erano gentili, ma ti fa ma vuoi un pezzo di quello? Arrivavano cose meravigliose, e i fiori di zucca fritti, io mi ricordo cose meravigliose, dice, ah, quello si può mangiare? Mi ricordo una volta avevo provato la salvia fritta, fritta, mai mangiata in vita mia, una meraviglia scoperta dalla tua mamma. E poi un giorno, seguendo, dice, ma sai che il Teo sta facendo sempre più carriera, e questo Teo che è riuscito a splendere tra tante stelle, siamo veramente orgogliosi di quello che sei diventato, non è per questo che ti ho invitato, perché il tuo percorso è sempre stato di grande umiltà, sacrificio, come tanti chef, perché è un mondo spietato, possiamo dirlo. Come tanti mondi professionali, il vostro è veramente duro.
È una professione dura dove penso che comunque la bravura o il talento non basta. Cioè il 10%, 15% forse puoi mettere il talento, ma tutto il resto è lavoro e sacrificio. E di andare avanti, la perseveranza, di insistere, se vuoi ottenere dei risultati. Non arriva niente, secondo me, per caso. Cioè, arriva tutto dopo. Prima o poi arriva e torna indietro quello che tu hai seminato. Però bisogna cominciare a seminare già da piccoli.
È quello il messaggio. E ci torniamo tra un attimo. Io adesso per comodità ti chiamo Teo e basta, anche perché per fortuna e per privilegio ti conosco da tanto tempo, caro Teo. E volevo chiederti, no, tu sei uno chef, hai fatto un lungo percorso in giro per il mondo, sei tornato a casa, ma insomma non ti sei dimenticato, perché fa parte della tua quotidianità la fatica, ma anche la passione, perché sennò non faresti più questo mestiere, no? Hai provato, hai vissuto, hai ricevuto premi, riconoscimenti, Bocuse d'Or, i più importanti concorsi, fino alle Olimpiadi di Stoccarda nel 2020, li hai vissuti tutti, e tutta questa fatica fa sì che oggi fai ancora lo chef, lo fai in un ambito ospedaliero. Io voglio arrivare a questo percorso perché mi immagino che diventare uno chef significa non avere più serate, non avere più weekend, cioè tutto quello che gli altri vivono come momento di festa, tu lo vivi dietro in una cucina, regalando la gioia, omaggiando i tuoi ospiti nei giorni di festa, ma vivendola senza la tua famiglia. Tu questa famiglia l'hai costruita, l'ami, hai un imprinting straordinario sui valori familiari, la tua Simone, che tra l'altro arriva anche lei da un contesto alberghiero, ti ha regalato tre meravigliosi bimbi, e tu dici, io non voglio rinunciare a quello che la vita mi sta regalando, alle cose più preziose, i miei figli, quindi mi reinvento professionalmente. Inizialmente mi sono immaginata, insomma, passare dai grandi ristoranti dove il tuo ego viene gratificato, passare su un altro fronte senza svalutarlo. È comunque un percorso che va a toccare delle parti di te importanti, però mi hai fatto un bel discorso, perché tu mi hai detto, la mia vita è cambiata radicalmente, ma ho trovato nuova ricchezza in tutto questo.
Ma diciamo che per me è stata come una nuova missione, e devo dire che giustamente quando sei chef in un ristorante di un certo livello c'è un po' il tuo ego, perché tu, comunque tu sei la figura e anche il cliente viene per te. Quello che faccio oggi invece mi dà un ritorno dal punto di vista umano, e mi appaga allo stesso momento, cioè riuscire a far vedere una persona sorridere con delle piccole cose, credo che sia una cosa bellissima, no? E dove alla fine basta veramente poco per essere felici.
Senti, tu lavori all'ospedale di Bellinzona da quanto?
Quasi 2 anni.
Ecco. C'è stata una recente festa della donna, io ti seguo sul profilo,
sì.
Teo chef Teo Chiaravallotti su Instagram, ho visto delle realizzazioni bellissime, come dolci, delle mimose in qualche modo, che tu hai preparato, ma servito come?
Ma ho avuto l'idea di andare a consegnarle personalmente, perché ho pensato di fare un gesto di gratitudine anche, se posso dire, dove penso di aver ricevuto tanto della vita, sono riuscito a raggiungere un po' tutti i miei sogni e quindi ho detto perché non andare personalmente e fare questo bel gesto a una persona che non è venuta da te perché voleva, non ha avuto la scelta, quindi si trova là e quindi perché non portargli un sorriso, no? Ed è stato molto apprezzato, quindi è stato molto bello, come anche emotivamente è stato molto bello.
Poi la cosa mi hai fatto riflettere, è vero che prima magari avevi un massimo di 80 persone quando il tuo ristorante era pieno, adesso cucini per una media di quante persone?
Ma normalmente a pranzo sono 500, 400, 500.
Quindi l'impostazione per cucinare è diversa, la questione dei prodotti è diversa, la qualità,
anche i volumi
sono diversi. Ma l'impatto con questo tipo di clientela che non ti sceglie perché è lì in ospedale, no, mica perché ha scelto te, no? Però viene omaggiata e dice, ah, ma veramente cucina? Mia zia era in ospedale, mia zia ha apprezzato fino alla fine e dice, sai perché sono contenta oggi? Perché cucina per me il Teo. Ed era l'omaggio più bello, perché lo scadere delle ore per un malato, cioè vuoi mettere i momenti di gioia di un malato, cosa sono? La colazione, il pranzo, la cena e la visita di qualcuno che viene a trovarti?
Sì. Sì, no, cerchiamo di ogni giorno di provare a mettercela tutta, anche, è diverso anche il contesto, i volumi sono diversi, ma cerchiamo di portare un sorriso con quello che facciamo come gruppo e devo dire che ci riusciamo quasi sempre.
Ci fai virtualmente entrare nella tua cucina tra poco, nella cucina di un ospedale, come ci si muove? Perché in un ristorante qualcosa ci avevi raccontato.
Sì.
Facciamo un parallelismo per capire, tra poco. Allora, stare dietro la cucina di un ristorante e stare dietro la cucina di un ospedale, chiaramente due missioni totalmente diverse, due sfide diverse, altrettanto gratificanti per motivi diversi, Teo.
Sì, i volumi cambiano, ma il piacere e la passione continua, quindi è qualcosa che cerco ogni giorno di far trasmettere ai miei collaboratori.
Quindi quanti sono i tuoi collaboratori?
Ma il gruppo, diciamo, operativo che ho della cucina sono 21-22.
Io vedo qua tra le tue chat, c'è una chat legata al tuo team, team ASP, è quel team lì?
No, questo qua è il team, diciamo, amministrativo del lavoro, dove la mattina ci ritroviamo a fare delle riunioni.
Ah, alla mattina?
Alla mattina.
Ogni mattina?
Ogni mattina.
A che ora?
Da lunedì a venerdì alle 8:30, poi io mi collego sempre tardi, sono sempre ritardatario perché la mattina abbiamo prima la colazione, poi faccio una breve riunione con il team di cucina e poi vado a fare questa riunione.
E tu cominci in ospedale a che ora?
Ma normalmente tra le 6:15, 6:30 sono già al lavoro.
Che non erano orari da ristorante?
No, non mi è mai piaciuto svegliarmi presto, mi sono abituato.
In ristorante a che ora si comincia?
Ma normalmente le 8:30, sì.
Se c'è un pranzo da servire.
Sì, io sempre 8:30 cominciavo, di media.
Poi c'è una
mai
pausa.
Così presto.
Mai così presto.
E poi facevo una pausa, sì, facevo una pausa dopo le 3 e poi riprendevo la sera verso le 5:30, 6 fino a...
All'una.
Mezzanotte. 11:30, sì.
Invece gli orari di adesso sono dalle 6:30 del mattino per la colazione.
Ma dipende dalla giornata, ma intorno alle 5 normalmente ho finito la mia giornata.
Ah! Che ha dell'incredibile per uno chef.
Ha dell'incredibile, sì, perché ha un valore aggiunto di poter essere tutte le sere con mia moglie e i bambini. Quindi è qualcosa che non rinuncerai più adesso.
Che io visualizzo e saluto Simone, che non, per timidezza giustamente dice non voglio, perché lei poi è di origini austriache e dunque non ci dà la disponibilità, ho provato a scriverle dal tuo messaggio, non la convinco, le mando un bacio. Mi sono immaginata a un certo punto impostata una vita con tuo marito che tornava così tardi, dice amore non vuoi andare a giocare a calcio alle 5 del pomeriggio? e l'amore a calcio non è che ci giochi, però hai a che fare, vedo che c'è una chat che si chiama allenatori gol, poi ci sono altre cose, gol, arbedo, raggruppamento. Ti sei dato davvero al calcio?
No, non sono mai stato un campione calcio. No, sono da poco in un comitato raggruppamento gol di arbedo, quindi visto che i miei tre figli giocano tutti e tre, ho cercato di mettermi a disposizione per poter aiutare e sostenere questo gruppo per il bene dei bambini.
Non perché Simone non ti voleva più a casa,
no,
ma
amore, no.
Esci per favore.
No.
E chi cucina la sera a casa?
Normalmente cucino io.
Davvero?
cucino io perché la passione ce l'ho anche a casa, e la cosa che mi diverto di più è aprire il frigorifero e dire vabbè, cuciniamo stasera.
Con quello che c'è dentro.
Con quello che c'è dentro bisogna adattarsi e rivalutare il prodotto che c'è nel frigo, quindi...
La spesa la fa lei?
La spesa la fa lei, sì.
Bene. E tu dai l'ordine mentre fai giù il tuo programma per l'acquisto in grandi quantità. Dici, amore, vai a comprarmi questo, questo e questo. Funziona così?
Sì, no. Dico magari quello che possiamo un po' far da mangiare, però di solito ci pensa lei poi a fare la spesa. Quindi mi è dato.
Allora, io voglio usare il cellulare di Teo Chiaravallotti ed è una bella responsabilità. Nel frattempo ricevo messaggi sulla mia chat del condominio. Ci sono donne che dicono che è bello avere un marito che è uno chef che cucina per te la sera. Ah, è un sogno. Eh sì, è il sogno di Simone. Giustamente si è tenuta stretta il suo Teo, che hai conosciuto, Simone, nel 2006.
Sì, giusto.
Poi te la sei portata un po' a Shanghai, poi siete tornati in Svizzera.
E poi abbiamo deciso di cominciare... a creare famiglia, quindi poi è arrivato Alessio, poi sono arrivati i gemelli nel 2014.
Wow, per la gioia dei nonni, per la gioia di tutti, esiste l'anima gemella per te, Teo?
Sì, credo con mia moglie di averla trovata, sì.
Poi ci sono anime gemelle che si trovano anche sul posto di lavoro?
Sì, devo dire che con il mio braccio destro che ho al lavoro, Francesco, devo dire che abbiamo un bel affiatamento, parliamo tanto, e mi segue. Quindi sono molto contento.
Senti, io voglio cercare, questo è il numero dell'ospedale, guarda, te lo faccio vedere, questo sì. Qua 091 sì. 811, posso sì. Chiamare in cucina, possiamo chiamare.
Puoi provare a vedere se risponde.
Se risponde, sì. Dai, sì. Vediamo. Pronto?
Sì, buongiorno, ospedale San Giovanni Bellinzona, sono Francesco, come posso aiutarla?
E pensa come risponde bene, Francesco, buongiorno, piacere di conoscerti, sono Rosy Nervi.
Buongiorno, piacere, buongiorno a tutti.
Senti che energia pazzesca, Francesco. Francesco,
sei... qua ne abbiamo tanta.
Mamma mia, ce ne vuole, perché cucinate sulla quantità e garantire la qualità sulla quantità non è mica come dirlo, eh?
No, non è così facile come sembra, ecco.
Senti, l'arrivo di... Tu eri già in ospedale quando è arrivato lui o è stato un incrocio?
Io, no, ero già in ospedale.
Sì?
E ho conosciuto lo chef Teo qui in ospedale.
Lo chef cosa ha portato? Ha portato dell'energia positiva, dei cambiamenti?
Ha portato di tutto, ha portato.
Ha portato
è così facile dire cosa non ha portato.
Che bello.
Ah, con l'arrivo dello chef è stato un vento del Sahara che ha rimodellato tutto, ecco.
Senti un po', la qualità di questo suono dell'ospedale, non so, non possiamo avere la linea un po' migliore, fa un rumore stranissimo il tempo.
Mi spiace, ma la nostra cucina bunker ogni tanto fa un po' degli scherzi.
Senti, io volevo chiederti, Francesco, tu sei un po' il suo braccio destro e lui parlava di te con
grande... provo.
No, ti riconosce come questo, è un grandissimo riconoscimento, direi. Ma volevo chiederti, tu sai che rispetto a quello che noi siamo abituati ad avere come imprinting, lo chef quando arriva è un dittatore, uno che, non so, no, ti dà solo bastonate, niente carote, o la carota te la fa vedere, ma insomma, com'è questo andazzo? Cioè...
Allora, no, chef secondo me è una persona che si riesce anche a rimodellare, quindi quando è arrivato qui magari aveva un carattere non così facile, ma devo dire che...
Si chiama personalità quella, si chiama personalità.
sì, ha tuttora una personalità forte e personalmente a me piacciono le persone così convinte e decise, questo mi ha aiutato a seguirlo. E sicuramente qui ogni tanto deve respirare sotto certi punti di vista, ma
corsi di yoga, queste cose qua.
No, però almeno io personalmente mi trovo molto bene, mi piacciono le spinte che ci dà in positivo, e sicuramente come ogni posto di lavoro che si cambia, che è diverso, anche per lui magari non è stato tutto facile, tutto rose e fiori. E adesso trovo che si è trovato un buon equilibrio, ecco.
Francesco, se mi lasci in attesa, tu vai avanti a rimestare senza far attaccare niente.
Sì.
Mi rimani per altri 3 minuti tra un disco, mi aspetti?
Ti aspetto,
dai,
va bene.
Grazie, stai lì.
Ciao.
Torniamo ancora in ospedale dove c'è Francesco, il tuo braccio destro. Francesco, ci sei?
Ci sono, era caduta la linea.
Stavamo facendo, no, di la verità che mi hai appeso, ma io ti ho richiamato. Staresti lavorando, scusami. No, stavamo parlando di uno chef che arriva con un percorso, quindi uno chef deve essere un leader nella sua cucina, se no non è uno chef, ma rimane, uno che si occupa di asciugare i piatti. Invece la carriera che ha fatto Teo ti forgia anche il carattere. E Teo, insomma, a sua volta, quando è tornato nella Svizzera italiana da una lunga esperienza che l'ha portato fino a Shanghai, tra un concorso e l'altro, insomma, si confronta con una personalità pazzesca e dal carisma dello chef Dario Ranza, che è stato uno dei tuoi maestri anche di vita, Teo.
Ma diciamo che era nel 2005, e dopo il primo mese mi ha chiamato in ufficio, perché io durante il lavoro gli rispondevo, e mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che così non va bene. Mi ha detto: quindi o cambi o non è il posto per te. E questo è stata una bella sberla che mi ha fatto tornare con i piedi per terra, di dire: qua ci vuole umiltà, senza di questa non andiamo lontano. E quindi io volevo rimanere, e quindi ho dovuto adattarmi e cambiare, e questo me lo sono portato un po' dietro per tutta la vita, tutte le esperienze che ho fatto anche a Shanghai. Dopo sei mesi volevo quasi tornare indietro, perché non riuscivo a farmi capire, era veramente duro l'ambiente. Poi ho cercato di adattarmi io a loro, e questo ha funzionato. E lo stesso percorso ho fatto quando sono arrivato in ospedale, dove arrivi con una conduzione che ho dovuto cambiare, adattare, senza mai dimenticare la passione. Questa non si può dimenticare.
Sei diventato un po' più morigerato, questo vuol dire?
Sei più riflessivo, imparo, come si dice, come hai detto tu, yoga, impari un po' più a respirare delle volte, perché vedi che l'urlare non serve, non ti porta da nessuna parte, anzi peggio, i collaboratori sono ancora più spaventati, anche se sono cresciuto e formato con questo contesto. Però vedi, cerchi di essere un punto di riferimento, quindi devi andare verso il collaboratore e aiutarlo, perché alla fine è un po' come una famiglia, passi più tempo con loro che quasi a casa, no? Quindi devi per forza adattarli se vuoi di essere seguita, sennò sarà difficile. Ed essere sempre un esempio, questa è la cosa anche più importante.
Eh beh, sono grandi temi, grande responsabilità. Prima che tu arrivassi parlavo della teoria dei nudge, cioè accompagnare con dolcezza, non dimenticandoci che c'è un lato umano dietro al tuo collaboratore, dietro alle persone che fanno team con te. È vero che c'è uno stress, soprattutto in un ristorante, c'hai delle tempistiche, non si scherza, la qualità non raggiunta compromette la credibilità di un ristorante. Allo stesso modo, in un ambito di una cucina ospedaliera ci saranno altri parametri da rispettare.
Ma anche là abbiamo dei tempi da rispettare.
Certo, ma cosa fai? Fai aspettare i malati? Assolutamente no. Però ci sono gioie diverse, e torniamo da Francesco. Francesco, cucinare per un malato significa regalare i momenti di piacere a una persona che sta combattendo con la guarigione, cioè per la guarigione contro una malattia. Insomma, voi avete un ruolo doppiamente importante anche da un punto di vista umano, di rafforzamento dello spirito, del pensiero positivo.
Assolutamente. Noi non vediamo come può stare un paziente nella sua camera. Quello che possiamo trasmettergli noi col cibo sicuramente è il piacere di comunque dei piccoli piaceri giornalieri che sicuramente, come si dice, fanno fatica, no, a trovare in un ospedale, perché chi è in ospedale non è mai contento di esserci.
Certo.
E noi abbiamo anche la fortuna di poterlo aiutare, poterlo accompagnare questo paziente, dargli qualcosa di più. E ogni tanto, quando ci arrivano i complimenti, che ce lo scrivono sulle cartelline, queste cose sono per noi anche fonte di energia, di piacere, che ci fa continuare a cercare di migliorare, e ci stimola, è un po' la nostra benzina. E come dice Chef, la passione, questo non è mai da sottovalutare, perché è la cosa più importante in questo lavoro. E anche all'ospedale, anzi soprattutto all'ospedale, dove appunto puoi dare con piccole cose un grande piacere a una giornata che magari non è bella per un paziente.
Portate il sole, come avete fatto per la giornata della donna, quello chef che è andato a consegnare le margheritine, le mimose. Sei andato con lui?
No, avevo altre cose da fare.
Adesso arriverà la Pasqua, simbolo della rinascita, ci state lavorando, non spoilerare che mi ha già guardato male, ma...
No, allora non dico niente, posso solo dire che ci sarà un bester bomba perché... Stamattina c'è stata la prova e devo dire che deve essere bellissimo.
Sono curiosissima, devo andare a trovare.
È buono anche, bellissimo e buonissimo.
Grazie, buon lavoro a te, a tutto il team di cucina.
Saluti a tutti.
Grazie, ciao Francesco, grazie mille, grazie per quello che fate, grazie di cuore. Le stelle sono cieche, in qualche modo canta Paris Hilton. C'è una stella che protegge, secondo te? Ogni tanto, quando si è disorientati, insomma, anche la fede dello zio Mimmo arriva in aiuto, qualcosa di superiore, quando non si sa bene come uscire dai labirinti senza uscita?
Ma io credo che questo aiuta.
Ecco.
Anche qua credo che non è una cosa che... è una cosa che devi sentire. Non puoi andare alla ricerca. E sicuramente aiuta. Devo dire che ho avuto la fortuna di andare a Fatima con mia moglie un paio di anni fa e vedere questo luogo, questo santuario, mi ha lasciato ancora impresso delle immagini dove vedi questi malati che vengono grazie alla fede e sono stati sicuramente aiutati. Io ci credo proprio, anche perché sento il bisogno la domenica di andare in chiesa con i bambini, quindi loro fanno i chirichetti, io facevo il chirichetto.
Mi ricordo, anche Antonio forse.
Sì, è un po' rivedermi, anche perché l'ho fatto fino a 15 anni e quindi veder loro mi rivedo un po' io quando ero bambino.
Che bello.
Questi momenti dove andavamo nei santuari, questa... aggregazione che c'era tra noi ragazzi, erano dei bei momenti.
Poi il concetto della famiglia, vedo che tra le chat c'è anche una chat famiglia dove non credo sia inclusa le sorelle e i fratelli in questa chat, sì?
No, tutta la famiglia.
Tutta generale. Io vorrei riportarti a quando eri bambino, quando avevi 10 anni è arrivato un regalo, è arrivata Francesca che è la prima femminuccia della famiglia.
Sì.
L'unica da proteggere, insomma, che poi piano piano è diventata grande e a un certo punto ha preso la sua strada e a un certo punto c'è stato un distacco. Ciao sì. Francesca, buongiorno.
Ciao a tutti.
Francesca che adesso è mamma di una bellissima Ambra di quasi un anno, mi dicevi, auguri. L'emozione Grazie. Di essere mamma ti cambia sicuramente l'approccio alla vita, le priorità della vita.
Sì, tantissimo. Cioè, se prima veramente pensavi di far tutto così da sola, quando arriva una bambina ti cambia veramente tutto. Il modo di vivere, il modo di pensare cambia completamente, in meglio ovviamente.
È lei che sentiamo? Falle un bacio. Francesca, a un certo punto tu da bambina diventi giovane donna, a 20 anni decidi tra tutto il tuo bagaglio culturale di migliorare il tedesco e c'è una partenza per...
Dopo che sono andata a studiare il tedesco,
sì, no,
prima a Monaco.
A Monaco, volevamo arrivare al distacco con la famiglia lì.
Ah, ok. Sì, sono stata appunto portata da Teo e Simone a Monaco un giorno dopo che loro si sono sposati. Mi hanno portato loro a Monaco per andare per 3 mesi a studiare il tedesco.
Aiuto, e com'è andata? Chi era più emozionato? Chi piangeva di più?
Ma devo dirti che quando sono partita mio papà mi ha stupito, non pensavo, ma sotto sotto lui era veramente sensibile e si è messo a piangere. E non me lo sarei mai aspettata.
Ma pensa, per senso di protezione. E sì. Teo e sua moglie erano lì con te. Per Teo cosa ha significato, Teo?
Ma io comunque con Teo sono stata molto più tempo perché Antonio era già andato via di casa molto prima. Quindi io con te ho vissuto un po' di più, quindi per me, avendo anche 10 anni di differenza, era sempre un esempio di vita, sempre dandomi tanti consigli, a volte magari anche dei castighi, quindi ecco, un esempio.
Era già chef dentro lui.
Sì.
E però insomma c'è stato vicino e ti hanno insomma accompagnato per mano e poi lasciato volare con le tue ali.
Sì, infatti, dopo... mi sembra un mesetto circa che ero lì, ho deciso di tornare per un weekend perché veramente avevo bisogno di stare con la mia famiglia. Era comunque la prima volta che andavo via di casa, avevo 19 anni e sentivo proprio bisogno di stare di nuovo con loro, quindi mi sono fatta 7 ore di treno per stare veramente pochissime ore e poi sono tornata.
È bellissimo, questo parla del legame familiare che sento ancora forte anche se immagino non vi vediate tutti i giorni.
No, 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 non ci sentiamo tutti i giorni, però poi quando ci vediamo è sempre bello, poi siamo tutti insieme, appunto ci sono anche i bambini, è sempre bello, anche se non ci vediamo spesso, anche con mio fratello, quello di
Antonio,
Rigo, anche con loro non ci vediamo spesso, però quando poi ci rincontriamo è sempre bello.
Adesso tu sei un estetista, però part time, perché immagino dovrai fare anche la mamma.
Sì, 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 ho una dipendente per, appunto, per il mio studio, però al momento io lavoro proprio poco perché Ambra è ancora piccolina e vedremo più là, vedremo di aumentare un po', però per il momento mi godo Ambra.
E te lo auguriamo, goditela più che puoi, perché poi crescono veloci. Chiudendo e ringraziando, sì, Francesca, la sorellina più piccola della famiglia Chiara Vallotti, Teo è soltanto duro, è soltanto chef che non può farsi mai prevaricare, ogni tanto piange, si emoziona?
No, no, anche lui, non è uno che lo fa tanto vedere, però si emoziona anche lui. Infatti quando aveva fatto i 40 anni le avevo preparato un video a sorpresa dove c'erano tutti i momenti più belli, quindi i concorsi, i premi eccetera, e era comunque emozionato anche se non è scesa la lacrimuccia.
E ma lì non poteva perché era sotto stress per il Bocuse d'Or. Dov'è che andavi per i 40?
Alle
Olimpiadi di Stoccarda, quindi non poteva piangere, non aveva tempo. Francesca, grazie tesoro, auguri.
Grazie a te,
ciao.
Buona giornata.
Ciao bella, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Abbiamo detto, chef Teo, che la fortuna nel tuo mestiere di prima apprendista cuoco e poi chef executive che ti ha portato ad avere il tuo nome in prima pagina sui concorsi più importanti insieme al tuo team di Nazionale Svizzera dei Cuochi, ma anche come persona singola e per il tuo percorso fatto di tanti sacrifici e tanta passione per la cucina. Dicevo, la fortuna conta, la caparbietà conta, il talento conta, ma non basta.
Ci deve essere il sacrificio, e il sacrificio paga sempre. Il sacrificio credo di averlo visto già da piccolo, vedere mia mamma che si sacrificava per noi, con mio papà, dove non ci hanno fatto mai mancare niente. Quando vedi questo, cerchi oggi tu come genitore di cercare di inculcarlo ai tuoi figli, anche se oggi viviamo in un altro contesto dove sono circondati di molte più cose che avevamo noi, dove ci accontentavamo con poco, no? Cioè giocare a nascondino era, quando io ero bambino, una cosa bellissima. Oggi forse giocare a nascondino per un bambino di oggi è forse noioso. Quindi è cambiato un po' tutto, ma credo che basta poco per essere felici, cioè ci vuole veramente poco per avere della felicità. Non so, sul cibo, cioè io mi accontento di avere del formaggio che non può mai mancare in frigo, con del salame.
Tra l'altro vedo che stai facendo un corso tra le tue chat. Che corso stai facendo con i formaggi?
Un corso un po' di assaggiatore di formaggi.
Come mai?
È una cosa che volevo fare da già tanti anni fa.
Ok.
Non ci sono mai riuscito, e poi tramite un amico collega mi ha detto dai, lo facciamo insieme, e ho deciso di partecipare.
C'è un mondo fantastico. Toglici una curiosità, si può abbinare il miele a un formaggio, che mi
certo.
Sgridano sempre tu, vai, vai, vai. Poi c'è tutta questa, come si chiama quando affini i gusti del formaggio con le erbe, a dipendenza di come la stagionatura, c'è tutto un lavoro pazzesco, ci sì. Sono delle accademie in Italia,
sì,
non
sì.
So se in Svizzera anche.
Non ti so rispondere, ecco. Cioè, in Italia c'è, uh-huh. E infatti i relatori sono dell'Italia, sì. Che abbiamo, e il corso è più su assaggiare il formaggio, quindi imparare a assaggiare il formaggio.
E poi bisogna abbinarlo a dei vini.
A dei vini, ma non per forza, oggi il formaggio si abbina anche alla birra, anche molto bene.
Ecco, questo è un altro tema. Chiaramente in ambito ospedaliero forse vino e birra non sono così contemplati. Quindi si punta su altro, si punta magari sui colori di un piatto, quindi un po' di
sulla
cromoterapia.
Sì, esatto.
Vero?
Sì, sì.
E poi?
I gusti, il gusto rimane comunque per me al primo posto, quindi deve essere buono. Poi tutti gli altri aspetti seguono a ruota, ma deve essere buono. Indipendente certo. dalla struttura, che può essere frullato, tritato, ma deve essere buono.
Quindi avere un colore decente, che uno
certo.
dice ah, che bel colore, e deve essere buono. Certo che cucinare 500 piatti tutti buoni è un'altra grande sfida per uno chef.
Sì, ma poi cioè, comunque diventa una routine dove devi abituarti ogni volta comunque metterti in discussione per cercare di migliorare e di andare in evoluzione su quello che è un po' la cucina. Non ci si può sedere, bisogna comunque mettersi sempre in discussione, cioè non ci si può mai sentire arrivati.
Mai. Né in cucina, no, né nella vita. No. Ti teniamo per gli ultimi minuti, ultimo disco e l'ultimo momento di chiacchierata con lo chef Teo Chiaravallotti. Pochi istanti ancora in compagnia dello chef Teo Chiaravallotti, a cui dico di cuore grazie, anche perché ha dovuto riorganizzarsi per essere qui in questo orario, quindi grazie di cuore per aver accettato l'invito a Perfetti Sconosciuti, caro Teo. Senti, ci sarebbero tanti temi. Bisogna dire che negli ultimi anni la tua professione è diventata un grande trend, soprattutto per tutto il mondo multimediale, televisivo, c'è una grande esposizione mediatica e vedo che quasi c'è una valorizzazione dello chef più spietato, perché abbiamo conosciuto, imparato ad apprezzare dai Cannavacciuoli a Bastianich, ad altra gente, non tanto perché li abbiamo gustati in cucina, ma perché li abbiamo visti essere spietati e crudeli con gente che vuole imparare a cucinare. Ma il mondo della cucina è soltanto questo, o ancora si viene apprezzati anche per quello che si produce?
Diciamo che personalmente non mi piace vedere questi reality dove io vedo che manca una sorta di rispetto verso una persona. Il rispetto rimane nella vita, del lavoro, privata, la cosa più importante tra le persone. Quando tu manchi di rispetto hai perso tutta la ragione, quindi il rispetto devi darlo prima se vuoi riceverlo, no? E un reality invece mette in esposizione, secondo me, il conduttore, questo per fare anche audience, ma non fa vedere niente quello che ha a che fare, secondo me, con la passione, cioè lanciare un piatto nel lavandino o dire che questo piatto non è buono è una cosa che non condivido. Cioè io per principio, se sono invitato da qualcuno a casa, non mi sono mai permesso di giudicare, o se vado anche da un collega non mi piace giudicare in primis. Lo faccio dopo, magari, diciamo, a microfoni spenti, si può dire.
Eh sì.
Perché è un collega, oppure sono stato invitato. Già che sono stato invitato a casa di qualcuno, già devi essere grato che sei stato invitato. Quindi mi sembrerebbe un po' scorretto, no? Non è un bel savoir-faire.
Chef, io non ti inviterò mai a casa mia perché riesco a bruciare anche un uovo in tegamino, ecco, figurati quello in camicia, riesco a far gemellare con le pareti ma non riesco ad ottimizzare. Ma se tu volessi provare gratificazione come chef, una sera farti coccolare, farti avvolgere dalla passione per il cibo, che è il tuo culto, da chi andresti? C'è un riferimento, un tuo grande modello? O dalla mamma, o non so, quel piatto alla Ratatouille, no? Che,
ma basta poco per farmi felice. Cioè, a me quello che piace è la collegialità, cioè stare con le persone. È una cosa che io non riesco a fare a meno. Cioè, io ho bisogno di essere circondato dalle persone, stare con le persone, rendere felici le persone, è quello che io ho bisogno.
Questa è la felicità per te.
Questo per me è la felicità. Poi è vero che se magari facciamo una cena o una festa a casa,
non cucino io.
A volte esagero anche, ma proprio perché mi sento di
omaggiare,
di creare questo momento speciale, visto che non ce ne sono tanti, di gioia, di condivisione con le persone, e quindi faccio qualcosa di più, no?
È bellissimo. E quindi non c'è un nome che possiamo dire il tuo idolo?
No, non ho un nome.
Neanche, però nel cuore rimane la mamma e questo concetto di famiglia che oggi ci hai ben trasmesso, che ti ha regalato la passione e quella forza, quella resilienza di andare avanti anche tutte le volte in cui la tua professione, che è la tua passione, ti ha un po' scoraggiato. Teo Chiaravallotti, chef, grazie di cuore per aver accettato l'invito. Prego. A Perfetti Sconosciuti, anche lui, individuo meraviglioso, perfetto, e da oggi un po' meno sconosciuto. Non vi dico, vi consiglio la sua cucina perché adesso lavora lì, ma se passate da lì, perché la vita vi porterà a trovarvi in un ospedale, sicuramente vi auguro di poter incrociare la passione e l'amore riassunta in un cibo che vi verrà servito con la dedizione e il rispetto per il piccolo dettaglio, per la semplicità anche da parte di uno chef grande come Teo Chiaravallotti. Grazie Teo.
Prego.